Matteo 13, da 24 a 30 e poi dal 36 a 46.
La cicogna e il buon seme. Egli propose loro un'altra parola dicendo: il regno del cielo può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della cicogna in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba rimogliò ed ebbe faccio frutto, allora apparve anche la cicogna. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque cede la cicogna? Egli gli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: voi se andiamo a coglierlo? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo la cicogna non radicchiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che frutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la cicogna e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio.
Grazie. Al versetto 36 Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, e la mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli, e come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà che alla fine dell'età presente il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il termine zizzania, la parola zizzania ormai è diventato, diciamo, una espressione gergale e da secoli, quando si vuole individuare una persona che nell'ambito di relazioni, nell'ambito, diciamo, di relazioni interpersonali, nell'ambito di una riunione, nell'ambito di, diciamo, di una questione condominiale o quant'altro, diciamo si intromette creando del disagio, creando del malumore oppure creando, come dire, della maldicenza nei confronti di altri. E che cosa si dice? Si dice: ma sei qui per mettere zizzania? E quindi questo ci porta a considerare come, a seguito della parabola del Signore Gesù, le persone usano le parole del Signore Gesù, ovviamente senza credere nel Signore Gesù. E questo, diciamo, è un elemento che noi dobbiamo sottolineare perché, certi detti, diciamo, che vengono ripetuti anche da chi non crede nel Signore, deve poi fare i conti in realtà che quei detti, diciamo, riguardano degli insegnamenti profondi della Scrittura. E trattandosi gli insegnamenti, allora è opportuno capire quali implicazioni esse hanno per noi. Abbiamo letto questa parabola e anche la sua spiegazione. Se non, come dire, non avessimo avuto la spiegazione del Signore Gesù, ci saremmo detti delle cose, cercando di capire il significato di questa parabola. Per esempio, che il buon seme, versetto 24, indicherebbe la parola di Dio e il campo sarebbe il cuore dell'uomo, ci sta bene. Avremmo anche potuto aggiungere un elemento al campo e dire che il campo rappresenta anche la Chiesa, laddove il Signore, diciamo, semina continuamente, insegna la sua parola. Ci saremmo detti che la zizzania, versetto 25, sarebbe in realtà la parola malvagia del nemico di Dio, che usa le parole di Dio, le scimmiotta, come ci veniva ricordato anche domenica scorsa, spacciandola come autentica parola di Dio e infondendola nel cuore dell'uomo. Forse ci saremmo anche detti, che gli uomini che dormono sono in realtà coloro che non ascoltano la parola di Dio. E forse avremmo potuto aggiungere perfino che l'uomo che semina è il credente, il cristiano, che è chiamato ad essere testimone del Signore e quindi a predicare la parola di Dio. Sono tutte considerazioni plausibili che ci stanno in questa parabola se non avessimo, diciamo, la spiegazione del Signore Gesù. Ma Gesù, sollecitato, come ci viene detto al versetto 36, spiega la parabola ai suoi. E a nostro stupore, credo a stupore degli stessi discepoli, apprendiamo cose diverse. Comprendiamo il vero senso della parola e lo schema, diciamo, che avete legato al programma può aiutarci a capire il senso delle cose che vogliamo dire. Notiamo che nel racconto del Signore Gesù ci sono dei personaggi, ci sono delle figure, c'è un uomo e un campo, c'è un nemico e c'è il buon seme, c'è la zizzania, c'è il grano, ci sono degli uomini che dormono, ci sono servi del padrone di casa, c'è la mietitura, ci sono i mietitori ed il granaio. Ma che cosa dice il Signore Gesù a proposito? Quell'uomo è il figlio dell'uomo, e cioè Gesù Cristo. E lui stesso, anche nei capitoli precedenti, capitolo 8, versetto 20, 9 e 6, si definisce tale come figliol dell'uomo. Gesù ci dice che il campo è il mondo, quello in cui tutti gli uomini vi abitano, che in questo campo c'è un nemico, che è il diavolo. Quindi Gesù non ha timore a nominare il suo nemico e chiamarlo per nome, così come realmente è. C'è il buon seme, e il buon seme ci viene detto che sono i figli del regno, cioè i cristiani. A fianco e ai figli del regno, al buon seme, c'è la zizzania, che è un'erbaccia simile al grano. E Gesù chiama questa erbaccia, queste zizzanie, i figli del maligno. E poi il buon seme diventa grano. E le frecce che potete vedere, vedete come il buon seme raffigura il grano e che Cristo dice che sono i figli del regno e sono i giusti. E poi ci sono i servitori del padrone di casa, il padrone del mondo, colui che ha seminato, che sono qui definiti gli angeli di Dio. Ci sarà la mietitura, che Gesù dichiara essere la fine dei tempi, cioè la fine quando tutto sarà e tutti saranno giudicati. Ci sono i mietitori, che in questo caso corrispondono appunto ai servitori di casa, del padrone di casa, che sono gli angeli di Dio. Ed infine c'è il granaio, che è il regno del Padre. Allora, che cosa comprendiamo, diciamo, e quali implicazioni, diciamo, ha per noi hanno queste cose che il Signore ha spiegato e che l'Evangelista Matteo riporta. Allora, la prima cosa che dobbiamo apprendere qui è capire l'insegnamento del Signore. Io non so se si vede bene. È capire l'insegnamento del Signore Gesù. E i discepoli si resero conto di non aver compreso la parabola e quindi al momento opportuno chiedono di che lui possa dargli una spiegazione, dare loro una spiegazione di quella parabola. Riconoscono che non sempre sono in grado di percepire l'insegnamento del Signore Gesù. E quindi chiedere non è una vergogna. Chiedere non è qualche cosa che deve essere visto, diciamo, con atteggiamento di condanna. Anzi, qui ci viene detto che Gesù non lo fece, anzi, giunto a casa e raccolto intorno a sé i discepoli, spiegò loro la parabola. Credo che un modo per crescere nella conoscenza, come abbiamo detto qualche settimana fa, è farsi delle domande, farci delle domande, farle a coloro che probabilmente possono aiutarci per una maggiore comprensione. Per esempio, notiamo nella parabola che mentre i discepoli e il Signore Gesù tornano a casa, le folle tornano a casa loro. Quindi le folle sono tornate a casa avendo ascoltato la verità del regno, ma avendola questa verità semplicemente nelle orecchie, mentre il desiderio del Signore Gesù è che queste verità penetrassero nel cuore e portassero cambiamento. E solo coloro che si fanno delle domande e fanno domande possono crescere e far sì che questa parola dalle orecchie passi al cuore e porti il dovuto frutto a suo tempo. A nulla ci serve o ci servono conoscere delle verità scritturali se esse non cambiano il nostro modo di pensare, di agire, se non ci trasforma. E allora, caro amico, cara amica, cari ragazzi, se siete venuti al culto oggi, ma non per ascoltare, significa che non siete interessati all'eternità, che non siete interessati al futuro della vostra vita, non siete interessati a conoscere il Maestro. E sapete qual è il dramma? Che siete delle zizzanie, cioè siete a fianco al grano, ma non siete grano. Un secondo elemento che la parabola ci insegna è che dobbiamo imparare a riconoscere l'unicità di Cristo, anche a livello dell'insegnamento. Nella prima parabola abbiamo affermato che le parabole sono del Signore Gesù e pongono Lui e la sua opera di grazia al centro. Quindi le parabole del Signore Gesù sono uniche, non si possono paragonare alle altre di personaggi famosi, importanti, che si sono cimentati in metafore o in proverbi. Perché ci dice la scrittura, Matteo 12, 42, qui vi è più che Salomone. Perché egli insegnava, ci dice in quella parabola che abbiamo letto, nella prima parabola, che si concludeva con questa espressione e che diciamo Matteo raccoglie quelli che erano gli umori e raccoglie lo stupore della gente, i quali dissero: la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Matteo 7, 29. E in un'altra occasione, quando le guardie erano state mandate per arrestare il Signore Gesù e tornarono a mani vuote e gli chiesero: ma perché non l'avete arrestato? La risposta fu: nessuno mai parlò come quest'uomo. Giovanni 7, 46. Cristo quindi è unico in quanto a saggezza, in quanto a sapienza. E solo Lui è degno della totale attenzione e ubbidienza nella prospettiva eterna. Inoltre la parabola ci pone dinanzi ad una terza verità, e cioè che questo Maestro è il Figlio dell'uomo, è il Dio fattosi uomo, Dio in carne. Ed è Gesù stesso a dire che il seminatore è il Figlio dell'uomo, versetto 37. E quindi in questa espressione, in questa dichiarazione, Gesù, oltre a dichiarare la sua vera umanità, il Figlio dell'uomo, sta anche affermando la sua vera divinità. E ciò è espresso chiaramente al versetto 41, in cui Gesù annuncia che i mietitori, i suoi angeli, i suoi servitori, raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità. E aggiungendo che anche i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Versetto 43. Notate questo passaggio che il Signore fa dal raccogliere dal suo regno a coloro che saranno nel suo regno. È un passaggio dalla terra al cielo. Quindi questo elemento del vero Dio, o vero uomo e vero Dio, Gesù lo riafferma relativamente a se stesso, parlando del suo regno. Del resto il regno, il mondo di cui abbiamo parlato, è suo. Questo mondo in cui è seminata anche la zizzania è il regno di Cristo, perché il mondo gli appartiene. E così come gli appartiene il regno eterno, celeste. E allora, se questo è vero, chi decreta che cosa è buono da che cosa non lo è? Ciò che è buono e ciò che è cattivo è il Figlio dell'uomo, è Gesù, il Figlio dell'Iddio vivente. Quindi vero uomo, vero Dio. E la sua valutazione è e sarà definitiva, inappellabile, giusta, santa. Perché il seminatore non confonde la zizzania con il grano e non li confonderà nel giorno del giudizio. In quarto luogo ci viene parlato in questa parabola del buon seme. Ci viene insegnato che il buon seme è il credente e che il credente lo si riconosce sin dalla sua germogliazione. I versetti 26 e 27, che ci parlano degli angeli di Dio, i servitori della casa del padrone, che come videro germogliare il grano, l'erbaccia e la zizzania, li riconobbero. Gesù chiama il buon seme i figli del regno, e lo fa al plurale, e il grano al singolare, e definisce questi giusti al plurale. Che cosa significa questa? Questa sottolineatura è importante perché pone ogni singolo credente nel campo di grano che è la Chiesa nella sua estensione cattolica universale, ma anche nella sua specificità locale, perché si parla di campo. Tutti sono chiamati giusti, quindi questi figli del regno, questo grano, sono tutti chiamati giusti non in ragione di se stessi, ma in virtù di colui, cioè il figlio dell'uomo, che ha imputato loro la sua giustizia, dichiarandoli giusti. Quindi bisogna saper riconoscere l'insegnamento, desiderare l'insegnamento del Signore, riconoscere l'unicità di Cristo a livello dell'insegnamento dell'autorità, che Egli è il Figlio di Dio, fattosi carne, che il buon seme sono tutti coloro che Lui ha dichiarati giusti in virtù del suo sacrificio, anche se qui non è affrontato il tema, ma avendo una conoscenza più ampia della scrittura giungiamo a questo. E poi ci viene detto che a fianco a questo buon seme ce n'è anche uno cattivo, e il Signore lo chiama la zizzania, che non è un'invenzione, come dire, parabolico. La zizzania era la realtà quotidiana che l'agricoltore conosceva quando seminava il grano, vedeva naturalmente nascere all'interno del suo campo anche dell'erbaccia, che era la zizzania, e nella logica del raccolto venivano estirpati, diciamo, le zizzanie prima del raccolto, come il Signore Gesù dice qui: togliete prima le zizzanie, quindi separate dal grano e bruciate. Però qui ci viene detto che all'interno dello stesso campo, a fianco al grano, c'è anche il cattivo seme. E il figliol dell'uomo li distingue chiaramente dal grano. Questo anche a beneficio del grano, del buon grano. E li chiama figli del maligno. Anche qui al plurale. E questo ci insegna una verità. E cioè quello che è assolutamente falso pensare che alla fine siamo tutti figli di Dio. Già domenica scorsa ci veniva ricordato questo. No, noi siamo tutte creature di Dio. E notate che Gesù qui parla di figli del regno, versetto 38, prima parte, e figli del maligno. Quindi Gesù chiarisce che tutti siamo creature di Dio, perché tutti vivono nel mondo creato di Dio. Tanto i figli del regno quanto i figli del maligno sono creati ad immagine e somiglianza del Creatore, e sono stati posti entrambi nel mondo creato di Dio. Ma il grano buono si riconosce dalla zizzania. E guai se pensassimo che il fatto che siamo stati tutti creati ad immagine di Dio, e allora siamo tutti figli di Dio. Questa parabola sarebbe una falsità. Gesù starebbe illudendo le persone. Allora, se questo è vero, la conseguenza è che nel giorno della mietitura la separazione sarà inevitabile e sarà definitiva. Non ci sarà la possibilità di dire, come abbiamo detto la volta scorsa nella parabola: Signore, Signore, ma io sono stato a fianco ai credenti, ho frequentato le riunioni. Non si potrà dire assolutamente nulla. La separazione sarà definitiva e perfetta. Ora, il buon seme, per quanto simile alla zizzania, abbiamo detto, lo si riconosce chiaramente. Il Signore, il seminatore, lo riconosce benissimo. E abbiamo detto che anche i servi, i figli, gli angeli mietitori di Dio lo riconoscono al loro germoglio. Tanto da chiedere al padrone di casa una cosa: Signore, vuoi che andiamo a coglierla, a estirparla, questa zizzania? E no, il Signore dice no, non spetta a voi farlo. La risposta del padrone di casa è chiara, no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse anche il grano. Ora, grazie a Dio che il padrone di casa o il padrone delle messe non concede ai mietitori di sradicare la zizzania in anticipo, e cioè prima della loro maturazione. E tantomeno il Signore lo concede ai figli del regno, ai credenti, a noi umani. Infatti, se il giudizio, se la classificazione o l'individuazione e l'estirpazione di chi non è credente fosse lasciato a noi, che a volte dormiamo, rischiamo di sradicare e buttare nella fornace ardente anche il buon grano. E questo lo dice il Signore Gesù. Quindi noi non siamo autorizzati ad estirpare, a togliere o a escludere, diciamo, coloro che il Signore per il momento non ha escluso dal campo prima della mietitura. Ci viene anche parlato del seminatore, che è il padrone di casa, il padrone dell'universo, colui che ha creato cielo e terra e che di questa terra se ne prende continuamente cura, giorno dopo giorno, nonostante tutto quello che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare per deturparla. E quel seminatore, sapendo bene quando è il momento ultimo della mietitura, permette che la zizzania cresca insieme, fianco a fianco al grano, beneficiando di tutte le risorse della terra, di tutto ciò che si nutre il grano, anche la zizzania si nutre. E questa è anche una verità non trascurabile, fratelli, sorelle e amici. I figli del diavolo, i non credenti, non vivono in un mondo creato dal diavolo. Vivono nel mondo creato da Dio. Non hanno un loro mondo perché il loro padre, il diavolo, ne abbia creato un altro. Satana non ha questo potere. Domenica scorsa il pastore Matteo Clemente ci ricordava che Satana non è per nulla creativo. E se non è creativo, figuriamoci se è in grado di creare qualcosa. Quindi tutti vivono nel mondo di Dio, godono degli stessi benefici di Dio in termini di vita, di salute, di lavoro, di risorse alimentari, di caldo, di freddo, pioggia e godimento di tutte le stagioni che conosciamo. Il padrone di casa, il seminatore, infatti, ci dice Matteo sempre in quello che abbiamo definito il contesto delle parabole, Matteo 5, 45, che il Signore fa levare il suo sole sopra i malvagi, la zizzania, e sopra i buoni, che qui non sono buoni in se stessi, ma è il grano ritenuto buono dal Signore, e fa piovere sui giusti, ma anche sugli ingiusti. Vi è qui un irrilevante insegnamento, una verità molto importante dal punto di vista culturale e della dignità delle persone. Sostanzialmente Gesù sta dicendo che il buon grano, cioè i credenti, non sono legittimati a sradicare la zizzania dal mondo di Dio. Dio, per esempio, non ha mai dato alcun mandato di uccidere e sterminare l'infedele figlio del diavolo. Se fosse così, noi qui oggi dovremmo ammazzare delle persone. Neppure ha dato mandato al grano di discriminare la zizzania nelle sue diverse espressioni culturali e religiose. Eppure, questo accade a volte, che il buon grano discrimina la zizzania, nel senso che non sa cogliere l'elemento del rispetto, della dignità che invece il Signore dà ad ogni persona. Il Signore ha dichiarato che il buon seme deve vivere a fianco alla zizzania. Fino a quando? Fino a quando il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno, e lo sottolineiamo, tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Cioè, quello che forse vorremmo fare noi oggi, lo farà Dio in modo perfetto alla fine dei tempi, versetto 41. E per quanto i figli del maligno sono i nemici di Cristo, perché qui abbiamo letto che il nemico principale di Cristo, il diavolo, è il nemico del figlio dell'uomo, Cristo ha dato un comandamento, che è quello di amare i peccatori, affinché si convertano. E questo lo leggiamo sempre in Matteo 5, diciamo 44, oppure Luca 6, 27 e 35. Infatti sarebbe impossibile per gli uomini ravvedersi dal loro peccato se noi, per esempio, ci ritirassimo dalla società, se ci ritirassimo da loro, ci chiudessimo nelle nostre chiese, nei nostri ghetti e prendessimo la distanza dai peccatori, quindi non dando loro la possibilità di ascoltare la parola di Dio, di vedere la trasformazione della parola di Dio nelle nostre vite. Ora, come Dio possa cambiare la zizzania in grano, non ci deve preoccupare. Perché in fondo ci dice la Scrittura che a Dio nulla è impossibile. E pensiamoci, fratelli, sorelle, ma noi prima che cosa eravamo? Eravamo zizzania. Eppure siamo stati trasformati per la grazia del Signore. E allora, se questo è stato possibile per noi che, come dice Paolo, eravamo i primi peccatori, perché non potrebbe essere che la zizzania che è a fianco alla mia sedia questa mattina, probabilmente, o che è a fianco del mio banco di scuola, di lavoro, non possa essere trasformato in buon grano? A Dio questo è possibile. Inoltre vi è un altro insegnamento che riguarda, diciamo, la zizzania. La zizzania che ha la libertà di crescere nel campo di Dio, a fianco al buon grano, ci viene detto qui che non è legittimata dal non riconoscere la dignità e la libertà di espressione e di religiosità del credente. C'è anche dall'altra parte, ci deve essere quel rispetto culturale e della dignità della persona, che è quello che per esempio l'Alleanza Evangelica Italiana, ma anche a livello mondiale, continua a battersi e a proporre a livello nazionale e mondiale, cioè la libertà di espressione, la libertà di religione. Ognuno deve poter essere libero di esprimere la propria fede senza che questo comporti, come dire, danno agli altri, nel pieno senso di dignità altrui. Nessuna zizzania, cioè governo religioso, politica o altra espressione di religiosità o di governo o dittatura è legittimata a perseguitare la Chiesa di Dio. Anche se il figlio dell'uomo, Gesù, ha avvisato il suo popolo, il grano, che sarebbero stati perseguitati a causa del suo nome, Matteo 5, 11. Ma questo non giustifica che altri si sentano liberi di farlo. Perché ci dice la Scrittura che chiunque tocca la pupilla dell'occhio suo, cioè la Chiesa dovrà fare i conti nel giorno della resa dei conti con il padrone di casa. Questo versetto in Zaccaria 2,8 viene detto così parla il Signore degli eserciti. È per vendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi loro preda. Perché chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Quindi per Gesù la mietitura non è esclusivamente mietitura, ma è giudizio, è separazione dal granaio e dalla fornace. O come dire, è l'applicazione di ciò che il Signore ha detto relativamente al giudizio, che alla fine le zizzanie andranno nella fornace e il grano nel granaio. Forse certe situazioni intorno a noi di distruzione, di conflitti etnici, tra nazioni, governi, ci danno il senso che Dio sta mettendo ad effetto anche oggi la sua giustizia, mietendo la zizzania. Inoltre ci viene detto che ci sono degli uomini che dormono, però Gesù non dice nulla in merito a questi uomini. Ora, questo però non ci impedisce di ragionarci sopra. Gesù non la spiega, semplicemente nella parabola dice che un nemico ha seminato mentre gli uomini dormivano. E gli uomini hanno il diritto di dormire, proprio per un'esigenza fisica. Mentre qui ci viene detto, in questa espressione, implicitamente, che Dio non dorme. Nel Salmo 121, versetti 3 e 4, il Signore non sonnecchia, il Signore non dorme. E come possiamo spiegare questo in questa parabola? Lo spieghiamo nel fatto che il Signore, il padrone di casa, dichiara ai discepoli di aver visto chi ha seminato la zizzania, e cioè il suo nemico, e l'ha individuato bene, il diavolo. Inoltre l'espressione che appare generica e non riferita ad alcuno nello specifico, diciamo, di questi uomini che dormono, ci porta a pensare per esempio alla responsabilità che i credenti, che tutti i credenti hanno, quei credenti che forse non sentono più il bisogno e l'impellenza della salvezza dei peccatori. Essi dormono, si sono assopiti. A volte possiamo identificarle come coloro che si identificano con la zizzania, per esempio facendo le stesse scelte che i figli del diavolo fanno, non distinguendosi per nulla sul modo di agire, sul modo di parlare, usare un linguaggio scurrile come a volte lo usano i figli del diavolo. E vi garantisco che non vi sto dicendo della blasfemia, perché mi capita spesso di sentire credenti che in un momento di particolare tensione usano un linguaggio scurrile. Sono persone che stanno dormendo. Oppure dicono sostanzialmente: ma noi siamo il buon grano, siamo a posto, siamo al sicuro. Quanto agli altri, se non sono grano e sono zizzania, beh, non è certamente colpa nostra. È il Signore che ha posto queste persone nello stesso campo. O forse sono loro, siamo noi, di coloro che si accontentano di stare insieme a tante altre spighe, ma non curanti della persona al loro fianco. Sono quelli che nella moltitudine del popolo di Dio sono sempre alla ricerca di soddisfazioni personali e mai del bene della messa. E quindi in ragione di questo sono, come dire, disposti a cedere alle lusinghe della zizzania, a cedere sul piano teologico, dottrinale, pur di stare insieme alla moltitudine. Forse sono anche quelli che nella moltitudine del popolo di Dio, dicevo, sono alla ricerca di interessi personali. A volte possono essere uomini che dormono in quanto non compiono il loro dovere di sorveglianti della messe del Signore, della campagna del Signore, del grano del Signore. Oppure sono i tanti predicatori che hanno annacquato la parola di Dio per vedere la loro chiesa espandersi numericamente. E ciò che conta per loro è vedere le tante spighe allineate, disposte ad ascoltare il loro insegnamento, la loro dottrina. E tra essi vi sono certamente i predicatori della teologia del successo, coloro che mirano semplicemente ad un interesse personale. Più persone hanno di fronte a loro, più spighe hanno di fronte a loro, più raggiungono il loro obiettivo. Ovviamente tutti noi dobbiamo interrogarci se non siamo di coloro che dormono e che ci accontentiamo, diciamo, di stare insieme, ma senza un interesse vero per il regno del Signore. Oppure possono essere coloro che sono nell'estasi escatologica della mietitura, che tra l'altro si rimanda il più lontano possibile, i quali perdono il contatto con la realtà da non rendersi conto che il nemico sta affiancando a loro persone in apparenza cristiane, ma pronti a fare la volontà del loro Signore, perché sono figli del loro Signore, perché sono figli del diavolo, e per cui anche se sono nella Chiesa insieme al buon grano, il loro interesse è fare la volontà del loro Signore. Quindi quello di contaminare il buon grano. Oppure possono essere cristiani che, tra virgolette, che non ci incitano, per esempio, a perseguire personalmente la crescita, perseguire responsabilmente la nostra vocazione, che non si preoccupano della nostra salute spirituale, della nostra crescita, dello sviluppo verso la maturazione, cristiani la cui intenzione è assorbire e a beneficiare di tutto quello che è possibile per fini personali. O forse sono coloro che vivono nella Chiesa, nel campo di Dio, con un atteggiamento di totale passività, privi di qualsiasi iniziativa e indisposti a qualsiasi cambiamento nella loro vita. E allora la domanda è: cosa facciamo? O meglio, facciamo bene a chiederci se noi non siamo tra coloro che dormono e che permettiamo al nemico di seminare zizzanie tra di noi. Bene, molto si potrebbe aggiungere, ma io vorrei concludere con un'ultima considerazione per condurti a riflettere sulla tua presenza nel mondo di Dio a fianco al grano, ai giusti figli di Dio. C'è la mietitura. La parabola insegna che il tempo della mietitura giungerà inevitabilmente. Come il grano raggiunge la sua maturazione, deve essere, come dire, mietuto e separato dalle erbacce, così la fine del mondo, per quanto possa arrivare tra molti secoli, oppure domani, arriverà. Ciò significa che anche la zizzania cresciuta insieme al grano, che forse si sentiva al sicuro perché gli era stato fatto credere che alla fine, nel caso della mietitura, anche lei sarebbe stata posta nel granaio di Dio, sarà delusa. Perché in questa parabola nulla dà adito a credere a questa illusione del nemico, che Dio, in ragione del suo amore, ci accoglierà tutti nel granaio. Questa è la teologia del nemico. Questa è la teologia dell'idolatria. E sta coinvolgendo molti che si sentono a posto, semplicemente perché hanno un'etichetta religiosa. Tutti dovranno fare i conti con la inevitabile e giusta separazione e anche il loro ingresso eterno, nell'eternità, o nel granaio o nella fornace. Ricordiamo per esempio gli amici di Daniele. Loro erano il buon grano, ed era così buono questo grano che la fornace non ebbe alcun effetto su di loro. Oppure Daniele stesso nella fossa dei leoni. I leoni non toccarono un capello di Daniele, ma quando i satrapi, gli accusatori di Daniele e dei suoi amici, che rappresentano qui la zizzania, furono gettati nella fossa dei leoni insieme alle loro mogli e ai loro figli, Daniele ci dice, non erano ancora giunti in fondo alla fossa, che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono le loro ossa. Il giudizio fu chiaro, nel granaio, nella fornace, con il Signore, con il leone, che è Satana in quel caso. Forse il giorno della mietitura la zizzania non sarà pronta a quell'evento, perché dirà, ma io sono giovane, ho necessità di crescere ancora, sono ancora verdeggiante, perché mietere oggi? O forse sarà una zizzania avanzata nell'età, ormai convinta che nulla avverrà e che le cose stanno andando avanti così che non cambierà nulla anche dopo. Questa è l'illusione dello stolto che abbiamo letto nel Salmo 10, ricordate, quando dice Dio non c'è e nulla mi accadrà. La mietitura ti ricorda, caro amico, cara amica, che Dio è paziente nei tuoi confronti. Per questa ragione non sta mietendo ancora, per questa ragione non delega alcuna persona ad estirpare in anticipo la zizzania. Tu hai il privilegio, la grazia di essere stato posto a fianco al buon seme, al grano, perché tu possa abbandonare il nemico del padrone di casa per abbracciare il nemico del diavolo, e cioè Gesù Cristo. Lo ripeto, abbandonare il nemico del padrone di casa per abbracciare il nemico del diavolo, che è Gesù Cristo. Oggi è il tempo in cui il grano non è ancora maturo per la mietitura, ma potrebbe esserlo domani, tra qualche giorno, non lo sappiamo. Il Signore sa bene quando è il momento. E allora il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno nel suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Già qui Gesù ha fatto una classificazione di tutti quelli che saranno giudicati e li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà il pianto, lo stridore dei denti. Allora, dice Gesù, i giusti invece risplenderanno come il sole nel regno del Padre. E c'è una conclusione. Gesù conclude la parabola, chi ha orecchi oda, chi ha orecchi per udire oda. Ovvero non accontentarti di andare via questa mattina semplicemente avendo nelle tue orecchie le verità della Scrittura, le verità sul tuo futuro. Permetti che queste verità penetrino nel tuo cuore, germoglino e si trasformino in buon grano. Altrimenti, caro amico, cara amica, cari ragazzi, alla mietitura, e cioè alla fine, avrai di fronte a te la fornace. E sapete cos'è la fornace? È l'inferno. L'inferno è la separazione eterna da Dio. Quando noi usiamo questa espressione, che anche questo è un termine ormai gergale, vogliamo rappresentare? La desolazione più assoluta, la sofferenza più assoluta, tutto quello che, diciamo, è di infernale praticamente, è di insopportabile o di indescrivibile, tanto è grave, ebbene quello è ciò che accadrà alla mia tituba. Allora che il Signore voglia parlarti e che tu possa ascoltare questo richiamo forte che ti viene. Chi ha orecchi, devo dire, oda. Tu sei posto, sei posta di fronte ad un richiamo concreto da parte del Signore stesso e non certamente da me. Amen.